Buongiorno a tutti. Questa mattina mi sono alzato, sono arrivato in cucina, c'era il tavolo apparecchiato da ieri sera, tutto in modo perfetto, molto bello, e c'era una distesa di cose da mangiare per colazione non indifferente, altro che caffè cornetto o al volo. Oggi è una giornata dove iniziamo a mangiare a colazione e non si sa più quando non si sa quando finiremo. È perché è una giornata particolare, quindi ci sono vari modi di festeggiare. Qui in Italia si sa, la patria del cibo per eccellenza, e quindi diamo sfogo alle nostre passioni. Però la domanda è, ovviamente, anche con gli amici, penso, no? Con i colleghi, abbiamo parlato, ognuno di noi si è parlato, si è detto cosa fai, dove vai, cosa mangiate, cosa si prepara, e ci si scambiano le ricette, idee. E il mondo oggi sta festeggiando, il mondo cristiano perlomeno, sta festeggiando in questo modo. Però questa mattina siamo chiamati a una riflessione, che è d'obbligo, siamo in un luogo dove vogliamo adorare il Signore, dove abbiamo dei versi biblici appesi alle pareti, dove abbiamo appena preso questi simboli del pane e del vino, che ci ricordano che la Pasqua è soprattutto un qualcosa di spirituale, non per lo stomaco, ma per lo spirito. Quindi vogliamo fare una riflessione su un brano della parola di Dio per vedere cosa significa in realtà questa Pasqua, no? È già stato detto, credo, durante la preghiera, che la maggior parte delle persone che festeggiano oggi in realtà non sanno cosa stanno festeggiando. Quindi vogliamo andare a vedere un brano nella parola di Dio. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 24, i versi da 1 a 12, e leggiamo questi versi. Luca, capitolo 24, versi da 1 a 12. Così dice la parola di Dio. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse, le donne che avevano seguito Gesù, si recarono al sepolcro. Qui Gesù era appena stato crocifisso e poi portato nella tomba. Si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati e trovarono che la pietra era stata arrotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare?» Esse si ricordarono delle sue parole. Tornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri apostoli, scusate, a tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce, poi se ne andò meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Allora, qui Gesù, abbiamo detto, era stato appena crocifisso, sepolto nel sepolcro, nella tomba, e le donne che il giorno prima avevano preparato gli aromi che si mettono nella tomba in genere per coprire un po', ovviamente, quegli odori, e vanno lì e trovano la tomba vuota. Quando gli viene rivelato che Gesù non era lì, era vivo, corrono dagli altri apostoli e gli dicono quello che era successo. E loro gli dicono: ma siete ubriachi, state vaneggiando, di cosa parlate? Mentre uno, Pietro, corre alla... Poi vedremo più tardi che in realtà sono due, che sono corsi alla tomba e vedono in realtà che cosa era successo, che Gesù non c'era più. Allora metteremo l'enfasi su questo brano, su tre versi, tre parole principalmente. La prima enfasi che vogliamo mettere è al versetto 7, sul versetto 7, scusate, dove dice che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Vedremo un po' questo fatto del doveva essere dato in mano agli uomini peccatori. E la seconda enfasi che metteremo è sul versetto 11, come abbiamo già letto, abbiamo anche detto, quando dice che non prestarono fede alle donne, quando le donne vanno lì e gli vanno a raccontare questa cosa, loro non prestano fede, non credettero a queste donne, quindi metteremo l'enfasi sul fatto che non gli credettero. E la terza enfasi la metteremo sugli effetti della risurrezione. E qui andremo a vedere un brano in Primo Corinzi che ci spiega un po' meglio, ma iniziamo dal principio. Abbiamo detto doveva soffrire, doveva essere crocifisso e doveva risuscitare. Ed è importante che comprendiamo che quello che è accaduto a Gesù, la sua morte sulla croce, la sua risurrezione, doveva accadere, come dice qui la parola. Il Signore Gesù lo ha detto ai suoi discepoli prima che ciò accadesse, lo ha detto varie volte. Nel Vangelo di Luca, capitolo 9, 22, sta parlando con i discepoli e dopo che Pietro ha riconosciuto in lui il Messia, cioè il Cristo, Gesù dice: bisogna che il figlio dell'uomo soffra molte cose e sia respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, sia ucciso e risusciti il terzo giorno. Capitolo 9, verso 22. Mentre dopo, al verso 31 e 33 del capitolo 18, leggiamo, sempre nello stesso Vangelo: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno compiute riguardo al figlio dell'uomo, Gesù, tutte le cose scritte dai profeti, perché egli sarà consegnato ai pagani e sarà schernito e oltreggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Quindi l'incarnazione di Gesù, il fatto che si sia fatto uomo, il suo ministero su questa terra, la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione facevano parte del piano di Dio. Sì, anche la sua morte faceva parte del piano di Dio. Perché tutto ciò doveva accadere? Perché era così importante che l'uomo, che Gesù venisse sulla terra in forma di uomo per vivere come noi, per morire e per risuscitare? E la risposta è una sola: perché l'uomo in realtà ha bisogno di essere salvato. Abbiamo detto e ascoltato più volte anche nelle preghiere, nei canti, che c'è una salvezza in Cristo Gesù, solo in Cristo Gesù. E se c'è una salvezza, significa che qualcuno è perduto e deve essere salvato. Ecco, quel qualcuno è l'essere umano. La Bibbia ci insegna che l'uomo a causa del peccato è morto spiritualmente, è perduto. E l'Apostolo Paolo scriveva nella sua lettera ai Romani: infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E poi dice che il salario del peccato è la morte. Questa è la condizione dell'uomo davanti a Dio. Però poi aggiunge anche: ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Gli uomini sono giustificati per grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. La salvezza, la redenzione è solo in Cristo Gesù. Ecco perché lui è dovuto venire sulla terra a vivere, a morire sulla croce e risuscitare, per dare una speranza di salvezza a noi peccatori. Questo perché? Perché l'uomo non ha la capacità di salvarsi da solo. L'uomo non può acquistare, non può guadagnare questa salvezza, non può meritarla in nessun modo. Abbiamo letto che l'uomo è privo della gloria di Dio. Significa che è morto spiritualmente. E c'è una cosa che merita, che non è la salvezza però, bensì è la condanna. Quello che l'uomo, l'unica cosa che l'uomo merita è la condanna. Il salario del peccato è la morte, lo abbiamo letto, la condanna, la perdizione eterna, ma grazie a Dio nella scrittura troviamo tanti ma, e qui ce n'è uno grandissimo. È scritto lì: e Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Il Signore Dio Onnipotente ha fatto ricadere quella condanna che spettava ad ognuno di noi su Gesù. Sembra incredibile sacrificare il proprio figlio per salvare un'altra persona, in questo caso tutte le persone che credono in quel sacrificio, nonostante tutte queste persone siano nemiche, siano ribelli. E se non è amore questo? Gesù è andato a morire sulla croce, Gesù ha subito la condanna a morte, Gesù è stato fatto peccato su quella croce per permettere a chiunque crede in lui e lo riconosce come Signore e Salvatore della sua vita di ricevere il perdono da parte di Dio. Però il piano di Dio non poteva fermarsi qui. Gesù non poteva rimanere nella tomba. Non poteva fermarsi alla morte di Gesù. Gesù doveva risuscitare, vincere la morte, vincere il peccato, tornare in vita. E qui stiamo celebrando proprio questo oggi. Questa vittoria sulla morte, sul peccato, il fatto che Gesù è tornato in vita e adesso, come abbiamo già ascoltato più volte prima nelle preghiere, è alla destra di Dio che intercede per noi. Come diceva l'angelo a Maria Maddalena e alle altre donne che erano lì, no? Alla tomba vuota, dice: perché cercate il vivente tra i morti? Il vivente, Gesù è vivo, non lo potete cercare in una tomba perché non è più qui, è risuscitato. Ed è questo che stiamo celebrando oggi, il Salvatore è vivente. Qui però troviamo un verso che stonaco su tutto il resto, al verso 11, e passiamo alla seconda riflessione. Quando abbiamo letto, dice che quelle parole che le donne sono andate a dire agli apostoli, ai suoi discepoli, sembrarono loro un vaneggiare e non gli credettero, no? Non credettero a quello che dissero queste donne. È stranissimo questo, perché primo perché Maria Maddalena e le altre hanno assistito a qualcosa con i loro occhi e sono andate a raccontarlo, e poi perché Gesù aveva più volte predetto la sua passione. Gesù aveva detto più volte che avrebbe dovuto soffrire molte cose, avrebbe dovuto morire per poi risuscitare. Leggiamo in Luca capitolo 18 versi 31 e 33. Dice: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno compiute riguardo al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti. Quindi già era stato profetizzato questo. Perché egli sarà consegnato ai pagani, sarà schernito e oltraggiato, gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. E questo lo abbiamo già letto. Il versetto seguente dice: ed essi non capirono nulla di tutto questo. Gesù stava parlando ai discepoli e loro non capirono nulla di tutto questo. Quel discorso per loro era oscuro e non capivano ciò che Gesù voleva dire. Quindi i discepoli hanno ascoltato, ma non hanno capito. Addirittura in Matteo capitolo 16, versi da 21 a 23, vediamo che Gesù spiega questa cosa, annuncia la sua morte, e vi ricordate cosa disse Pietro a Gesù? Pietro in quell'occasione rimproverò Gesù e disse: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. No? Pietro era molto esuberante, istintivo. E quindi i discepoli non capivano quello che stava dicendo Gesù, non capivano quello che era appena successo, ecco perché non credettero. Sono stati con lui, per 3 anni, hanno ascoltato i suoi insegnamenti, hanno visto i suoi miracoli, hanno conosciuto la sua mansuetudine, quindi il suo carattere, la sua saggezza, la sua potenza, la sua autorità. Ma nonostante ciò non hanno capito. E questo è lo stato dell'umanità oggi. L'abbiamo detto prima, no? Tutti festeggiamo la Pasqua, mangiamo, dalla mattina alla sera stiamo insieme con i parenti, con gli amici, è molto bello. Però il vero significato di questa Pasqua, chi lo capisce? Chi lo capisce? Pochi. Pochi. Perché si può anche comprendere intellettualmente il fatto che Gesù è risorto. Si può credere anche intellettualmente. Si può festeggiare la Pasqua, anche andare in chiesa la domenica mattina, anche venire in una chiesa evangelica. Poi cosa succede il giorno dopo? Si torna alla solita vita. E questo Gesù, che cosa ne facciamo? Di questo Gesù che oggi abbiamo festeggiato, cosa noi facciamo? Lo mettiamo nell'armadio e aspettiamo che venga Natale per tirarlo fuori di nuovo? Se oggi festeggiamo la risurrezione e da domani lui non occuperà più nessun posto nelle nostre vite, non avrà un posto nei nostri pensieri, nel nostro cuore, nella nostra vita, nelle nostre azioni, nelle decisioni che prenderemo, nell'insegnamento che daremo ai nostri figli, nei nostri rapporti con gli altri. Che cosa significa questo? Cosa potrà mai significare? Che abbiamo capito il significato della Pasqua, della risurrezione di Gesù? Sapete che cosa ha risposto Gesù a Pietro quando Pietro gli ha detto: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai, no? Gesù risponde, anzi la Bibbia dice, ma egli, Gesù, voltatosi, disse a Pietro, ascoltate bene, vattene da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Vattene da me, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Il senso delle cose degli uomini. È questo il problema. Il problema è proprio questo. Il senso delle cose degli uomini. Ed è per questo che festeggiamo senza comprendere, senza realizzare il vero significato della risurrezione di Cristo Gesù. Perché abbiamo il senso delle cose degli uomini. Siamo limitati. La realtà è che l'uomo che non si è arreso a Dio è perduto. L'uomo per sua natura è morto spiritualmente, lo abbiamo già detto. E la salvezza e la vita è solo in Cristo Gesù. Perché è Lui che ha preso la nostra condanna, la condanna che spettava a noi. È Lui che è morto sulla croce, affinché chiunque crede in Lui non sperisca, ma abbia vita eterna, c'è scritto lì. Non solo questo, poi è risorto. E cosa fa Dio in ognuno che piega le sue ginocchia davanti a Lui, confessando i suoi peccati ed implorando il perdono per i meriti di Cristo Gesù? Lo fa risorgere. È vero, leggiamo nella scrittura in varie occasioni che abbiamo bisogno di nascere di nuovo. Gesù lo dice a Nicodemo quando gli chiede cosa devo fare. Tu devi nascere di nuovo, quindi devi risorgere ad una nuova vita, ad una vera vita. La scrittura lo dice anche in un modo un po' poetico, se vogliamo, un'illustrazione che ci fa capire. Nell'Antico Testamento Dio dice: toglierò da voi un cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Questo è il significato della risurrezione. L'uomo rinasce a nuova vita in Cristo. Se Cristo non fosse risorto, tutta la sua opera non avrebbe alcun senso. Il piano di Dio sarebbe fallito. E qui veniamo alla terza enfasi di cui abbiamo parlato all'inizio, gli effetti della risurrezione. Dobbiamo fare un esempio per capire ancora meglio l'importanza della risurrezione. Qui andiamo a vedere un piccolo brano nell'epistola di Paolo Apostolo ai Corinzi. avevano, c'erano dei cristiani in questo in Corinto che avevano dei problemi a credere nella resurrezione, o meglio c'era un po' di confusione, alcuni credevano, alcuni non credevano, ed erano un po' in confusione riguardo a questo soggetto molto importante. Quindi Paolo scrive qualcosa per spiegare, leggiamolo. Primo Corinzi capitolo 15 dice: ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo. Seguite il ragionamento. Il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato, e se Cristo non è stato risuscitato, attenzione, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. E qui c'è una dichiarazione molto importante. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Quindi qui Paolo spiega per filo e per segno il significato della resurrezione, vedendolo al negativo, cioè se non fosse vero, se non fosse possibile, se non fosse successo, questo sarebbe lo stato dell'uomo. Quale sarebbe? Nessuna speranza. Vero? Non ci sarebbe speranza e saremmo qui inutilmente adesso a festeggiare. Veramente sarebbe festeggiare solamente per mangiare e per bere, nient'altro. Però sappiamo che è risorto, e visto che è risorto, evidentemente noi vogliamo veramente festeggiare oggi questo fatto, facendo una cosa: rileggiamo questo verso dandogli una connotazione positiva piuttosto che negativa. Iniziamo non dicendo "ma se non vi è resurrezione dai morti", iniziamo dicendo "visto che Cristo è risorto", e vediamo che cosa succede. Visto che Cristo è risorto, la nostra predicazione e la nostra fede non sono vane. Noi siamo dei testimoni fedeli di Dio, perché testimoniamo, diciamo, raccontiamo, festeggiamo il fatto che Lui, Dio, ha risuscitato il Signore Gesù dai morti. La nostra fede quindi non è vana, anzi, produce salvezza. Infatti non siamo più nei nostri peccati. E in virtù del fatto che abbiamo sperato in Cristo, non solo per questa vita, ma anche per quella futura, nell'eternità, noi siamo i più beati tra gli uomini. Non i più miseri, ma i più beati. Questa è la bellezza, questa è la potenza, questo è il vero significato della risurrezione. E dopo aver ascoltato queste cose, cosa farai di questo Gesù? Aspetterai domani per chiuderlo di nuovo nell'armadio? Per tirarlo fuori poi a Natale? Metterlo nel presepe? Oppure farai di tutto per conoscerlo oggi? Questa è l'opportunità che il Signore ti offre oggi. Questa è l'opportunità che il Signore ti offre oggi. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Quando Maria Maddalena e le altre andarono dai discepoli a raccontare ciò che avevano visto, i discepoli non credettero, giusto? Le presero per visionare, però non tutti si comportarono in questo modo. Ci furono Pietro e anche Giovanni, lo leggiamo in un altro Vangelo, che corsero alla tomba di Gesù. Arrivò per primo Giovanni, perché era più veloce, però non ebbe il coraggio di entrare, quindi aspettò che arrivasse Pietro. Pietro entrò e poi entrò anche Giovanni, e qui dice la scrittura: allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, cioè Giovanni, e la scrittura dice: e vide e credette. Cosa farai tu oggi? Cosa farai tu oggi? Che il Signore ti conceda di vedere e di credere come accade a Giovanni. Preghiamo. Signore, siamo chiamati a riflettere su delle questioni importanti, fondamentali, questioni di vita o di morte questa mattina. La tua parola è così chiara, oh Padre. Il Signore Gesù è risorto, è vivo, non è più nella tomba. Ed è risorto per vincere la morte, il peccato e per darci la possibilità, una speranza di essere salvati. Ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo perché la nostra speranza non è vana, perché in Cristo Gesù troviamo la salvezza, in Cristo Gesù troviamo la vera vita e sappiamo in Cristo Gesù che un giorno saremo nel cielo con te, alla tua presenza. Preghiamo, Signore, affinché possa tu mettere nei cuori di tutti noi oggi questa convinzione che il Signore è risorto per salvare e abbiamo bisogno di essere salvati. Opera tua, Signore, te lo chiediamo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.